Radio Popolare.
Allora, buongiorno, buona settimana alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi, come sempre, fino alle 11.30 con la pausa per le notizie delle 10.30. Insomma, una settimana movimentata, quella che abbiamo alle spalle, lo sarà anche quella che stiamo per affrontare. Intanto su Milano un nubifragio piuttosto prolungato, piuttosto importante, mi fa segno di sì con la testa, ma prima di sentire la sua versione dei fatti, perché a questo punto sono entrata nel mood come dire, di questi giorni, un saluto da Ira Rubini, come sempre facciamo le cose con ordine. 331 621 4013, il numero dove potete scriverci durante questa diretta con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Se volete scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it, la pagina Facebook Cult Radio Popolare, e poi naturalmente per riascoltarci e ritrovare i nostri argomenti il sito radiopopolare.it cercando Cult nei podcast. Veniamo al sommario di quest'oggi, e allora è con me in studio Chiara De Matteis, in attesa che ci raggiunga anche Olivia Gnocchi, alla quale abbiamo affidato un compito delicato a cui lei si sta dedicando anima e corpo. Per cui Chiara, a te il sommario di quest'oggi.
Allora, buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno. Buon lunedì a chi ci ascolta.
Sì, tutto sommato la pioggia a noi fa piacere, ma tu stavi vigorosamente annuendo quando io dicevo il nubifragio.
Ma sì,
te la sei fatta coi mezzi.
Ecco. Sì, sì, no, ma perché stamattina mi ha fatto ridere, perché anche prima di settimana scorsa avevo levato l'ombrello dallo zaino. Stupidamente, mi viene da dire, l'avevo riposto nel cassetto, ho detto vabbè, a posto, con questo caldo a Milano l'ombrello non mi serve più da qui a quando parto, e invece stamattina ho sentito i tuoni, ho detto va bene, riprenderò l'ombrello dal
cassetto. Beh, ma comunque meno male che ce l'hai l'ombrello, qualcuno qui in redazione non ce l'aveva mentre rientrava dalla prima pausa del mattino e quindi è dovuto correre ai ripari, ma per fortuna ci sono le magliette di Radio Popolare di cui hai già sentito favoleggiare anche tu. A parte questa apertura con cui cerchiamo anche un po' di sdrammatizzare i momenti delicati che a Milano, non solo per la pioggia, si stanno attraversando, prego.
Allora, oggi con noi Tiziana Ricci, che ci parlerà della mostra Milano, la città che sale.
Vogliamo fare dei commenti alla fabbrica del vapore? Cioè anche lei ce l'ha detto, insomma, un titolo che è tutto un programma. In realtà la mostra, poi sentirete, parla ovviamente anche di argomenti che sono in gioco per altri motivi.
Avremo poi con noi Armando Punzo sul nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza presso il carcere di Volterra. Davide Verranzani ci parlerà di Game of Sforza. Annunceremo poi i vari eventi che si terranno qui a Milano, daremo qualche annuncio. Ascolteremo poi il servizio di Olivia, che questo fine settimana ci ha abbandonato perché è andata ad ascoltare Nick Cave a Pompei.
Ti ha lasciato fare da sola le interviste delle lauree davanti alla bicocca, e quindi è questo, insomma. Però devo dire che poi sentiremo com'è andata, dovrebbe averci riportato anche delle voci, ci racconterà un po' tutta questa esperienza, che effettivamente penso per molti sia stata importante, entusiasmante, insomma. Poi ce la racconterà lei. E poi?
Ma prima di tutto ciò apriamo con Laura Bevione, che ci parla di Biennale Danza.
Eh sì, Laura Bevione è una collega, insomma, che mi fa molto piacere avere ospite questa mattina, e dato che è stata proprio in questi giorni alla Biennale Danza, che insomma durerà ancora parecchio, perché sono, se non sbaglio, 17 giorni di manifestazione a Venezia, naturalmente, dove si svolgono tutte le biennali, e se non erro adesso si trova a Bolzano, dove si sta svolgendo Bolzano Danza, che abbiamo presentato con la condirettrice artistica proprio nei giorni scorsi, per cui a questo punto non resta che darle la parola. Laura, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno, tutto bene, anche se qui la giornata è uggiosa.
Guarda, qui a Milano piove a catinelle,
ecco. Per cui quindi ci ritroviamo, però parliamo di danza, di teatro, così ci risolleviamo un po', okay. L'umore, insomma, portiamo un po' di sole. E guarda, la Biennale Danza, io sono stata venerdì scorso, purtroppo non ho visto i due spettacoli del Leone d'Oro, Twilight Harp, sì. Che insomma è questa coreografa 84enne, ma
entrata nella leggenda,
forma,
sì.
Esatto, ha celebrato addirittura il suo Diamond Jubilee nella danza, insomma, quindi ci fa anche molta invidia, che ha presentato due spettacoli, uno un suo pezzo storico che è Diabelli, e poi ha presentato un nuovo spettacolo che si intitola Slack Tide, che ha creato con insomma un suo collaboratore da decenni, che è Philip Glass. Io invece ho visto lo spettacolo del Leone d'Argento, Carolina Bianchi, sì. Tra l'altro un Leone d'Argento anche un po' diciamo così discusso dai critici di danza più puri, perché Carolina Bianchi non è esattamente una coreografa, è una artista, diciamo, a 360 gradi, è una performer, un'autrice, una regista, non soltanto, diciamo così, una coreografa,
sì.
Però ha presentato uno spettacolo davvero molto interessante che si intitola Brotherhood, che è il secondo capitolo di una trilogia, la trilogia Candela Forca, non so pronunciare bene.
Forza. Nel senso che Carolina Bianchi, lo ricordiamo, no?
Sì.
È di lingua portoghese, mm-hmm. E quel primo spettacolo, che si è potuto vedere anche in triennale, fece discutere moltissimo.
Esatto, che era Buonanotte Cenerentola. Dobbiamo dire che anche Brotherhood probabilmente farà discutere, perché si continua, diciamo, sullo stesso tema, che diciamo è un'esperienza personale vissuta dalla stessa Carolina, che insomma alcuni decenni fa ha subito uno stupro proprio dopo essere stata drogata con questa Buonanotte Cenerentola, che è un sedativo, diciamo una droga che viene data alle donne, insomma, per poi abusare di loro. Però la cosa interessante di Carolina è che lei non crea spettacoli sulla sua esperienza, o quantomeno parte dalla sua esperienza in realtà per fare un discorso molto più universale, e toccando anche tematiche, insomma, molto forti, che mettono anche, insomma, in discussione noi donne, se posso dire, perché comunque Carolina fa anche una riflessione sul femminismo, no? Su certe anche durezze, rigidità del femminismo in sé, diciamo.
Quindi anche in Brotherhood riprende questo spunto, cioè a partire da questa esperienza,
esatto.
Perché appunto in Buonanotte Cenerentola, mm-hmm. C'erano altri, mm-hmm. dei passaggi dello spettacolo, mm-hmm. anche estremamente espliciti, insomma, non vogliamo raccontarli,
sì.
Perché magari lo spettacolo potrebbe tornare in scena e quindi non vogliamo, però di fatto erano lei e la sua compagnia affrontavano questo ricordo, questa esperienza, rendendola poi universale, cercando di condividerla in una maniera veramente grafica anche col pubblico. E anche lì c'erano tante altre cose che accadevano intorno. Qui invece che cosa succede?
Qui allora il tema è il quanto questa cultura maschilista, diciamo così, questa fratellanza maschile, da cui il titolo appunto Brotherhood, è così presente e condiziona anche noi donne. In particolare lei analizza questo problema della fratellanza, dei patti fra maschi nell'arte, nel teatro, e sottolinea come anche noi donne, anche performer, artiste, si facciano condizionare da questo patto. Per esempio lei all'inizio insomma parla del gabbiano, cerca di recitare alcune parti del gabbiano di Chekhov. A noi non verrebbe mai in mente che il gabbiano di Chekhov sia un'opera maschilista.
Insomma,
ma in realtà
un po' sì.
O forse un po' sì. E per esempio lei dice: alla fine noi siamo tutte Nina, siamo tutte gabbiane, no? Che ci lasciamo in qualche modo
impallinare,
sedurre, esatto. Poi ci sono altri riferimenti, c'è un sipario secondo me che è uno dei più interessanti, dei più coinvolgenti dello spettacolo, che è quello in cui lei intervista un immaginario regista super famoso di fama internazionale che si chiama Klaus Ack. E questo nome lei lo trae da Roberto Bolaño, che tra l'altro è uno scrittore che ritorna all'interno dello spettacolo, che lei cita più o meno direttamente durante il suo lavoro. E questa intervista viene fuori in qualche modo quanto l'intervistatrice subisca il fascino del regista e quanto dall'altra parte il regista cerchi di smentire il fatto di agire in qualche modo, in modo paternalistico nei confronti delle sue attrici, finché insomma, si arriva a un apice che ovviamente non racconto perché anche questo spettacolo si potrebbe vedere. Però è davvero molto interessante perché dimostra come questa dinamica di attrazione e repulsione verso l'uomo magnetico, verso l'artista, in qualche modo ci seduca tutti. E poi devo dire che in Brotherhood ci sono anche molti altri riferimenti sia letterari che teatrali. C'è una parte molto coinvolta, molto empatica da parte di Carolina, dedicata a Sarah Kane, che è un po' il suo faro autoriale, insomma, di cui forse condivide il tormento, ma non il modo per risolvere il tormento, no? E qui ecco un altro, questo mi permette di citare un altro tema dello spettacolo, che è un po' il suicidio della vittima di stupro, no? Per esempio si fa riferimento a Lucrezia, eccetera.
Certo.
Carolina dice: questo spettacolo è anche un modo per evitare il suicidio, no? Che spesso sembra l'unico porto destinato alle vittime di violenza. E nel finale invece c'è un riferimento a Cime tempestose, quindi questa attrazione per il male. Insomma, è uno spettacolo densissimo, tra l'altro dura quasi 4 ore, insomma è un bel tour de force, ma se non sbaglio anche Buonanotte Cenerentola è abbastanza demanding da questo punto di vista. E ci sono tantissimi spunti, tantissime riflessioni e, come dicevo, anche spunti che mettono un po' in discussione il femminismo, no? Perché anche di certi spettacoli, lei lo dice esplicitamente, in cui noi donne parliamo di difesa delle donne, eccetera, ma spesso ricorrendo poi a modelli che sono quelli proprio della Brotherhood, cioè dei patti maschili. Questo l'ho trovato davvero molto interessante e penso che sia uno spettacolo che, insomma, che rimane in chi l'ha visto per settimane e mesi, che suscita molte domande, molte questioni interessanti.
Ecco, altre cose da segnalare che succederanno alla Biennale?
Allora, la Biennale, nei prossimi giorni ci saranno le restituzioni della Biennale College, con in particolare ci sarà la Sasha Waltz, che si è messa a disposizione dei giovani danzatori, e poi ci sarà la coreografa canadese Virginie Brunel, che insomma è una delle coreografe più emergenti a livello internazionale, che presenterà il suo nuovo spettacolo Fable, che io vedrò insomma nei prossimi giorni, perché da Bolzano ritornerò a Venezia. E poi a Venezia sicuramente è da segnalare i giorni finali, quindi il primo e il 2 agosto, in cui ci sarà la prima assoluta del nuovo spettacolo di Marcos Morau, che è un coreografo assolutamente di punta in questo periodo, e credo valga
la sua Veronal.
Esatto.
Bene. Allora, un'altra cosa, a Bolzano c'è qualcosa che ci vuoi segnalare?
Allora, a Bolzano assolutamente nei prossimi... Allora, stasera io vedrò uno spettacolo di una coreografa di origini africane che si chiama Cherish Menzo, che credo valga assolutamente la pena. Bolzano Danza dà molto, insomma, a spazio a coreografi che vengono un po' da tutte le parti del mondo. Per esempio, ieri sera abbiamo visto questo spettacolo che è un successo internazionale, gira ormai da 3 anni, di Lia Rodriguez, che è una coreografa brasiliana, si intitola Encantado, ed è veramente incantante, posso dire, è stato davvero molto interessante. Stasera c'è Rishmento e domani per esempio c'è Crowd di Giselle Vienne, che è un'artista che vale sempre la pena vedere. Crowd è vero che ha già girato in Italia, però secondo me è assolutamente da rivedere. E poi posso ancora segnalare nei prossimi giorni, sì. Aspettate che vi trovo il titolo, allora dunque, c'è Mette, perché è complicato, è Ingvardsen, sì. Che è questa coreografa assolutamente rock, possiamo dire che fa spettacoli, crea spettacoli pieni di energia, di movimento, che sono quasi dei rave coreografici, diciamo, e presenta appunto Delirious Night. Direi che il titolo insomma fa già capire molte cose, una notte delirante, una notte di delirio, e sarà in scena proprio giovedì 24 qui al Teatro Comunale di Bolzano.
Benissimo.
Sì.
Allora, grazie davvero a Laura Bevione.
Grazie a voi, vi mando un saluto qui da Bolzano.
Dalla fredda Bolzano e...
Dalla fredda Bolzano, dalla piovosa Bolzano.
A risentirci. E
direi buon teatro a tutti. Grazie.
Buon teatro, buona danza in questo caso. Ciao, ciao.
Esatto, ciao, arrivederci a tutti. Ciao.
Ciao.
I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down.
Lasciamo Nick Cave con i suoi Bad Seeds per ritrovarlo immediatamente insieme a Olivia Gnocchi che ci ha raggiunta
buongiorno.
In studio. Ciao Olivia.
Ciao, buongiorno.
Allora, sei rientrata da
Sono
Pompei,
rientrata.
Dove c'era questo famoso concerto che Nick Cave ha tenuto sabato scorso, giusto?
Mm-hmm, sì.
Dici qualcosa, com'è andata, che scaletta ha fatto, com'è stato?
Allora, è stato meraviglioso, come sempre, non credo nessuno si aspettasse qualcosa di diverso. È stato molto magico, una bellissima atmosfera, soprattutto perché era lui con il pianoforte e Colin Greenwood, che è il bassista dei Radiohead, che suonava al basso. E lui ha dichiarato sin dall'inizio che il motivo per cui ha scelto di fare questo tour, soprattutto dopo aver fatto, credo, quasi più di 50 date con i Bad Seeds per il nuovo album, sia in America che in Europa, è appunto perché dopo un tour così lungo lui non si sentiva di tornare immediatamente alla vita normale, ma come i sommozzatori che vanno molto profondità in acqua, aveva deciso di risalire verso la superficie piano piano. Quindi questo tour, che era soltanto lui da solo, aveva come obiettivo anche quello di scoprire cosa succedeva alle canzoni prima che lui le passasse alla band. Quindi cosa la vera verità, cioè il nucleo di ogni canzone. E quindi ha detto che era un esercizio che avrebbe richiesto molta concentrazione sia da parte sua che da parte di noi pubblico. Quindi è stato un concerto molto particolare, perché per esempio non si cantava insieme a lui, ma lo si ascoltava, e a parte un paio di canzoni in cui lui ha chiesto espressamente al pubblico di cantare insieme a lui. Però è stato molto bello, soprattutto anche perché dopo una scaletta che credo fosse fissata, nella coda nel bis ha chiesto alle persone che canzoni avrebbero voluto sentire, quindi è stato molto bello.
Tu hai realizzato un servizio con cosa? Cosa ascolteremo?
Ho intervistato delle persone prima di entrare dentro l'anfiteatro, gli ho chiesto appunto da dove erano arrivati per sentirlo, da quanto lo ascoltavano e cosa avrebbero voluto sentire.
Sentiamo.
Quella sera lì. Innanzitutto, come ti chiami, da dove vieni?
Mi chiamo Laura e vengo da Milano.
Io sono Giulia, lei è Emma. Veniamo da Vinci.
Sara e lei Paola, veniamo da Modena.
Io mi chiamo Tommaso, vengo da Ostuni, Brindisi.
Io mi chiamo Daniele, vengo da Lecce.
È la tua prima volta in cui lo vedi, terza, quarta, millesima?
Io credo che sia forse quasi la ventesima.
Ok, il vostro primo concerto di Nick Cave, no. Secondo, terzo, millesimo, come spesso?
No, siamo circa 12, forse, forse 13.
Sì. Io una decina, una decina. Sì.
Per me è il quarto, per me è il terzo.
Come l'hai scoperto, da quanto lo ascolti?
Io lo ascolto da quando faccio il liceo, che è tantissimo tempo fa. Perché un mio amico mi aveva registrato una cassettina pirata con Let Love In.
Ho scoperto grazie a lei, che è mia zia, e circa ero al liceo, quindi da, non lo so, una decina d'anni più o meno.
Io, siccome sono la minore, credo di averlo sentito a un certo punto in macchina, mandato, e quindi insomma è condiviso dalla famiglia, l'interesse è condiviso dalla famiglia intera.
Da quanto lo ascoltate, più me lo immagino?
Allora, considerando la mia età, dall'82, 83, quindi sì.
Una lunga storia.
Una lunga storia d'amore, sì. Possiamo dire tranquillamente.
L'ho scoperto una decina di anni fa, mi sa tramite una serie TV, e poi dopo ho approfondito un po'.
Che serie TV posso chiedere?
Peaky Blinders.
Ah, ok, sì, in effetti.
Che già lo conoscevo di nome, però dopo dai mi sono avvicinato un po' più alla sua musica. Poi dopo anche la sua storia personale mi ha incuriosito.
L'ho conosciuto tramite Spotify, la verità, cercando musica che sì. Mi piaceva, musica simile a quella che piaceva, e mi è uscito. Quindi.
Io tramite lui. Sì, anche io 2-3 anni. Sì, sì.
E hai visto un concerto in una venue così particolare? Cosa ti aspetti da stasera?
Allora, io l'ho visto 2 anni fa all'Arena di Verona, è stato meraviglioso. E poi però nel mio cuore c'è un concerto di lui da solo con i Dirty Three, che sarà, non so neanche dire quanti anni fa, a Mantova, in piazza, nel cortile del Palazzo Ducale, è stato meraviglioso.
E tra l'altro siamo, diciamo, venuti da Bologna apposta per vederlo qui a Pompei, quindi voglio dire...
Quindi anche aspettative alte.
Esatto.
Ho scoperto grazie a lei, che è mia zia, e circa ero al liceo, quindi da, non lo so, una decina d'anni più o meno.
Io, siccome sono la minore, credo di averlo sentito a un certo punto in macchina, mandato, e quindi insomma è condiviso dalla famiglia, l'interesse è condiviso dalla famiglia intera.
Cosa vi aspettate?
Tanto, ci aspettiamo tanto e sicuramente avremo tanto, perché si spende tanto per il suo pubblico. Nick Cave in un contesto del genere sicuramente sarà...
Generalmente è sempre una messa laica, un concerto di Nick Cave. Immagino che qui sarà una festa laica e pagana a questo punto.
Se potessi chiedergli di suonare una canzone in particolare stasera.
Allora... Non gliel'ho mai sentita live, Loverman. Sentac.
No, io non ho un pezzo specifico, anche perché siccome lui si spende molto, ogni concerto sono 20-22 pezzi, generalmente copre i miei desiderata, ecco.
Non ci sono lamentele.
No, assolutamente.
Lucy, perché io mi chiamo Lucia.
Ah,
io vorrei Cosmic Dancer.
Che poi è particolare per lui, perché lui è scatenatissimo, cioè lui di solito è con la band, con i pezzi di questo, e sarà ancora più particolare sia in questa location e la modalità di questo tour, che è solo lui col pianoforte e il bassista, quindi sarà magico qua dentro.
Allora, Olivia, brava, insomma, hai raccolto tutti, tra l'altro, veramente molto molto convinti. Se sei d'accordo, visto che secondo me un commento finale ci vuole a questo concerto, lo riprendiamo subito dopo le notizie delle 10.30. Adesso diamo la linea alle notizie e ci racconti l'ultima parte del tuo commento. Intanto grazie Olivia Gnocchi, che ha raccolto queste voci al concerto di Nick Cave a Pompei. Le notizie.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from.
Bentornate, bentornati, questa è Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche questa settimana con voi fino alle 11.30. Riprendiamo il discorso che avevamo lasciato in sospeso dopo le voci interessanti di spettatori di varie generazioni del concerto di Nick Cave a Pompei, con Olivia Gnocchi, che insieme a Chiara De Matteis, come sapete, per tutto luglio sarà qui in stage, quindi partecipa a Cult Estate, che ha realizzato il servizio. Intanto grazie Olivia di avere raccolto queste voci, insomma è stato anche un po' un esercizio confrontarsi con gli altri spettatori e le spettatrici. Abbiamo sentito che qualcuno è venuto perché altre generazioni lo hanno avviato verso la conoscenza di Nick Cave, della sua musica, insomma dell'evoluzione del suo discorso artistico. È anche il tuo caso?
È anche il mio caso, perché come appunto un sacco di persone con cui ho parlato, io sono stata introdotta alla sua musica da mia mamma.
Che salutiamo a questo punto,
perché era con me al concerto, quindi ecco. Che salutiamo. E mi ricordo proprio esattamente il momento in cui eravamo in macchina e ho sentito I Let Love In per la prima volta, ed è stato abbastanza una rivelazione quasi mistica di un nuovo tipo di musica che non conoscevo. E credo sia stato anche, come dire, uno sforzo molto calcolato da parte di mia mamma, perché lei di solito andava ai concerti di Nick Cave con mio papà però era stanco di andare a sentire Nick Cave, e quindi lei si è creata una nuova compagna di viaggio, cioè me, con credo manipolazione, lavaggio del cervello. Io adesso siamo al terzo concerto che sono andata a vedere insieme di Nick Cave, quindi ha funzionato molto bene il suo piano, ecco.
Allora abbiamo salutato la mamma, adesso il gesto gentile è stato immediatamente compensato da questa accusa di perfidia e di manipolazione per avere una nuova compagna per i concerti, ma insomma comunque l'esperienza mi pare che ti sia piaciuta.
Mi è piaciuta moltissimo.
Tra l'altro a Pompei appunto i concerti sono particolari.
Sì, sì, assolutamente, cioè un'atmosfera tutta diversa, anche di grandissimo silenzio intorno, perché l'anfiteatro è proprio negli scavi, gli scavi erano chiusi, quindi non c'era alcun rumore di fondo se non lui col pianoforte che cantava, che appunto amplificava
bene
tutto quanto.
Allora diciamo che sei debitrice a tua madre di un bel ricordo di quelli, sì, che appunto poi si portano un po' per sempre. Qualche altra notazione che ci vuoi dare? Qualcosa che hai notato?
Beh, allora, una cosa che avevo notato anche agli scorsi concerti in cui ero andata è che pochissimi sono al primo concerto di Nick Cave, sono tutti al quinto, al decimo, al ventesimo. Infatti quando gli chiedevo se era il loro primo concerto un po' mi ridevano in faccia, perché era come dire: pensi che non abbiamo ipotecato casa più volte per venire a sentirlo, che capisco. Quindi è come dire, sono quegli spettacoli, quelle emozioni che ti fanno tornare ogni volta che ne hai la possibilità. E anche una grande commozione generale, perché io pianto un pochino, mia mamma pianto un pochino, la coppia olandese che era seduta di fianco a me ha pianto dalla prima canzone all'ultima canzone. E c'erano anche tantissime persone, non soltanto italiane ma anche da altri paesi, che erano venute apposta, quindi facendo magari un viaggio anche lungo apposta per poterlo venire a sentire in questo posto così particolare. Quindi è stato molto bello.
Guarda, mi perdonerai se poi lo teniamo in sottofondo, ma io farei partire l'inizio di The Weeping Song, visto mm-hmm,
che hai
detto,
ha suonato, tra l'altro.
Esatto, visto che hai detto che avete tutti pianto un pochino, mi sembrava il brano adatto, e ti ringraziamo insomma per questa ampia corrispondenza dal concerto.
Grazie
di Nick Cave. Song Nick Cave, anche questo brano nella scaletta del concerto appena tenuto a Pompei, di cui Olivia Gnocchi ci ha dato un resoconto anche con le voci dei suoi spettatori, lei compresa. E adesso alcune anticipazioni di quello che succederà negli appuntamenti di cultura, di musica, di spettacolo nei prossimi giorni, oppure anche a partire da quest'oggi. Per esempio, all'Estate al Castello che cosa succede, Chiara?
Allora, stasera c'è il tributo Cosa direbbe Lucio, che è l'omaggio a Lucio Dalla di Rubino e Castaldo. Renzo Rubino è un cantautore nato a Taranto nell'88, che è diventato famoso quando ha partecipato a Sanremo, e possiamo dire che questo progetto, l'idea di questo progetto all'Estate al Castello nasce qualche mese fa, perché a marzo Renzo Rubino ha reso omaggio a Enna, il brano del 93 di Dalla, riproponendolo in versione molto intima, e quindi per quest'estate al Castello collabora col critico Gino Castaldo e hanno messo su uno spettacolo, possiamo dire un tributo, tra musica e parole, loro dicono, in cui si omaggia Lucio Dalla con i suoi brani. E con loro ci sarà anche l'orchestra diretta dal maestro Antonio Palazzo, stasera al Castello Sforzesco alle 21.
Ecco, allora si tratta di un appuntamento dei molti dell'Estate al Castello che vi abbiamo già avuto modo di segnalare anche un po' nella loro interezza con diverse voci nei giorni scorsi. Proseguiamo e vi diciamo un paio d'altre cose insieme con Chiara. Per esempio un altro appuntamento di Milano Arte Musica, una rassegna che ci è particolarmente cara perché davvero porta la musica antica con grandissimi ensemble protagonisti di questo ambito musicale in tanti luoghi molto belli di Milano. Alla chiesa di San Francesco di Paola in via Manzoni al 30, che è uno dei luoghi di Milano Arte e Musica quest'anno, un'altra tappa della clavia Übung, la quarta con le variazioni Goldberg, che credo non abbiano bisogno di presentazioni, di Bach. Ci sarà Christine Schoensheim al clavicembalo, sarà domani alle 20.30, lo ripeto, alla chiesa di San Francesco di Paola in via Manzoni, che secondo me tanti forse scopriranno proprio in occasione di questo concerto. Ricordatevi, bisogna prenotare assolutamente. Ci sono due spettacoli al Franco Parenti che prosegue la sua stagione anche d'estate. Ve li abbiamo già segnalati nei giorni scorsi, ma torniamo a segnalarveli.
Allora, il primo è domani alle ore 20 ed è Rumori fuori scena di Michael Frayn.
Un famoso titolo, insomma, della commedia teatrale di ormai parecchi decenni fa. E la regia di chi è?
Di Massimo Chiesa.
E poi l'altro spettacolo invece riporta in scena Filippo Timi, che è di casa al Franco Parenti da tanti anni, con quale titolo?
Non sarò mai Elvis Presley, si è tutti bestie davanti al capolavoro.
Allora, Filippo Timi, tra l'altro è un modo anche per vederlo fuori dalla stagione classica, sarà in scena fino al 25 di luglio, quindi ancora qualche giorno. Ricordatevi per il Franco Parenti di controllare sempre gli orari perché variano a seconda del giorno e delle sale. Alla Cortile d'Onore della Biblioteca Sormani, dove prosegue l'estate in Sormani curata dal Teatro Menotti, anche qui ve ne abbiamo parlato più di una volta, Lettere Romane con Alessandro Fullin e Marco Barbieri. L'appuntamento è come sempre alle 19.30, si è scelto di osservare questo orario perché in realtà, essendo in pieno centro a Milano, permette per esempio a chi lavora di andare direttamente alla Sormani per vedere lo spettacolo. Mentre domani cosa ci sarà al cortile della Sormani?
Domani ci sarà Beatles with an A di Anna Zapparioli e Mario Borciani, con Benedetta Borciani, Beniamino Borciani e Valentina Scuderi e Alessandro Tamiozzo. Domani sempre alle 19.30, come stasera.
Ecco, come hai notato c'è un ripetersi dei cognomi. Sono una famiglia teatrale che ha uno spazio, quello della Dual Band, che si trova nel cielo sotto Milano, cioè in uno degli spazi che ci sono sotto il passante ferroviario di Repubblica, che in realtà è più vicino a Viale Molise, insomma non sto a spiegarvi, insomma il passante Repubblica ospita tutta una serie di spazi che lavorano in sotterranea, quella è la loro sede, in questo caso sono in trasferta e con il loro spettacolo sui Beatles arrivano alla Sormani. Fear Factory in concerto domani al Legend Club alle ore 21 in Viale Fermi, uno dei locali che fanno programmazione estiva.
Mentre a Segrate, domani, al Parco della Musica, The Who sono in concerto a partire dalle 10.
Olivia, dille qualcosa, perché l'ha detto come se non sapesse chi sono. Di qualcosa.
Confermo.
Non ci posso credere, cioè, Chiara, non sai chi sono The Who?
Chiara!
Lo so,
Olivia,
scusate.
Chi sono The Who?
Un gruppo inglese del Brit Rock, importante.
Che hanno fatto la storia, sì. tanti hanno fatto anche dei film che sono rimasti, eccetera, eccetera. Insomma, sono grandini, capisco, Chiara, però vabbè, insomma, cioè, farò finta di niente. Però grazie per averli annunciati, ricordiamo, insomma, ovviamente in una delle formazioni con cui adesso gli Who sono ritornati a fare concerti, quindi potete decidere di conservarvi i vostri ricordi del passato se preferite, oppure andare dove abbiamo detto?
A Segrate, al Parco della Musica, domani alle 22.
Ecco, allora, e poi c'è un altro annuncio che ti chiederei di fare, è a Cernobbio, a Villa Erba.
Allora, sì, a Cernobbio, a Villa Erba, il concerto con Trio Hermes dal titolo Tra ragione e sentimento, musiche di Schumann, Schubert e Brahms, mercoledì 23, quindi dopodomani, alle ore 18. È gratuito però con prenotazione obbligatoria.
A Lecco, in piazza Garibaldi, nel centro storico, il Lecco Jazz Festival continua, mi fa piacere dirlo perché non l'ho mai nominato, We Wonder è il sottotitolo del festival, domani sarà in concerto il celebre jazzista Fabrizio Bosso alle 21.30. E infine, agli orti del Collegio Borromeo, a Pavia, il concerto sotto le stelle con Alessandro Marangoni al pianoforte, domani alle ore 21. Entrambi gli appuntamenti, quello di Lecco e quello di Pavia, sono a ingresso gratuito. Allora, adesso, fra pochissimo, ritorniamo al castello e scopriamo cos'è Game of Sforza insieme a Davide Verrazzani. Però prima, dato che lo abbiamo nominato sempre per l'estate al castello, direi di sentire Lucio Dalla. Questa però è Mambo, insomma non ho scelto proprio uno dei titoli che si sentono più spesso, molti la ricorderanno.
Dov'è? Datemi un coltello per favore. Dov'è quel cuore bandito che ha tradito il mio povero cuore, l'ha smontato infinito? Dov'è?
Insomma, quando qualcuno se ne va sbattendo la porta e c'è la mano in mezzo, come dice Lucio Dalla, devo dire, sempre i testi così straordinari, inventivi, no? Cioè, quante volte abbiamo visto Olivia e Chiara nei film, separazioni di qualunque genere fra amici, sentimentali, di lavoro, eccetera, con uno che sbatte la porta. Il problema è appunto se quell'altro ci aveva la mano in mezzo. Il dolore a quel punto diventa molto concreto, non soltanto spirituale, ma chiaramente è una metafora. Torniamo al castello. Allora, adesso bieca interrogazione da quiz. Ma so che ve la caverete meravigliosamente come
Speriamo.
Sempre, Olivia e Chiara. Quali sono le dinastie che hanno occupato e vissuto al castello di Milano?
Sforza.
Brava, si chiama Sforzesco e
Visconti?
Ecco, perfetto. Chiara, elegantemente, diplomaticamente, ha lasciato rispondere Olivia. Ma
Chiara lo sapeva.
Raddoppio la risposta.
Lo sapeva, cioè sì. accendi
sì.
la
sì,
risposta.
Chiara conferma la mia risposta e le dà.
Perfetto, ne siamo felici. Per fortuna adesso non è più tempo in senso, voglio dire, stretto, politico, di Medioevo e di signorie e signori. Ma rimane la traccia di quel passato che insomma tanto ha determinato dall'arrivo appunto di grandi artisti e visionari a Milano. Insomma, Milan è un gran Milan, ma anche allora c'erano, come dire, polemiche, scandali, questioni e tutto il resto. Però non so esattamente se questo sarà il tema, cioè gli scandali degli Sforza e che cosa avevano costruito in città, per esempio, potrebbe essere un'idea. Il tema di Game of Sforza, che ritorna per il 10° anno, appuntamento molto partecipato. Il suo creatore Davide Verrazzani, nonché direttore artistico del Milano Fringe e di tante altre cose, collegato con noi. Davide, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Si sa qualcosa del, come dire, dei collaboratori degli Sforza nelle costruzioni milanesi?
Beh, innanzitutto il castello, la torre del castello è stata fatta dal Filarete, per
dopo,
cui un grande architetto.
Dopo gli Sforza,
ha...
però, sì.
No, l'ha fatto lui.
No, lo so che l'ha fatta il Filarete, ma non è stato incaricato dagli Sforza.
Da Francesco, a dire il vero, quindi
pensa.
Effettivamente da Francesco, sì, perché in effetti devo leggermente correggere le ragazze che stanno qui lì con te, perché i Visconti non hanno mai abitato lì al castello.
Giusto Sforzesco, dirlo.
Perché il castello Sforzesco è stato creato da Francesco, cioè prima c'era un altro castello molto diverso, più piccolo, che si chiamava Castello di Porta Giovia, però ecco,
giusto, giusto, guarda, non si può scherzare con Verrazzani da quando fa The Game of Sforza. bisogna stare molto attenti, ma ti ringrazio perché effettivamente era una roba che ho dimenticato anch'io, a parte che di castelli viscontei è piena tutta la Lombardia, cioè,
ce ne sono tantissimi, bellissimi,
esatto.
Tra l'altro
quindi i Visconti praticamente in quello che noi conosciamo oggi non sono mai stati, sono stati, ecco,
no.
C'è stata appunto, come dire, c'è stato un innalzamento con la Torre del Filarete. Io adesso sto cercando di portarti verso l'attualità, ci scherzo un po' sopra, anche se la situazione è seria, per carità, e poi nel pomeriggio ne parleremo con il Consiglio Comunale, con tante cose, ma ci scherzo sopra perché non riesco a non farlo. Quindi diciamo anche allora il castello ha subito un ampliamento, una serie di cose che in parte fanno parte del Game of Sforza come informazioni.
Sì, sì, beh, certamente l'idea dello spettacolo è quello di raccontare quei 50 anni, ovviamente alcuni momenti salienti, perché sennò dovrei stare 9 ore in scena e non credo che sarebbe fattibile né per me né per il pubblico, però scelgo alcuni momenti che raccontano quei 50 anni, solo 50 anni in cui Milano è diventata Milano. Se c'è effettivamente un collegamento con quello che sta accadendo in questi ultimi anni a Milano, è il fatto che gli Sforza hanno fatto diventare Milano il centro propulsore di tutta l'economia italiana. Non ne esisteva l'Italia, ma certamente la corte sforzesca era la più sforzosa d'Italia in quel momento e quindi anche una delle più importanti di tutta Europa, grazie anche, quello è vero, a quello che è stato costruito dagli Sforza, non solo la Torre del Filarete e il castello, ma per esempio Santa Maria delle Grazie, per esempio l'ospedale Cagranda, che adesso è l'università, l'hanno fatto loro.
Certo, quindi diciamo che è stato quello il momento in cui Milano è diventata la locomotiva d'Italia, anche se non c'erano le locomotive. Sto usando tutte le frasi fatte a sproposito che conosco, Davide, perdonami, so che è il senso dell'umorismo. Però adesso raccontiamo, sia pure in breve, come si svolge Game of Sforza, che ovviamente fa il verso, sempre ironicamente, a Game of Thrones.
Sì, sì, allora innanzitutto, come hai detto giustamente, è un momento, è un anniversario bello quello di domani, perché è il 10° anno consecutivo che faccio Game of Sforza al castello e sempre con tanta gente a guardarlo, il che significa che c'è interesse per la storia della nostra città e forse anche per una parte della storia della nostra città che non è così conosciuta, perché magari tutti conoscono Ludovico il Moro e soprattutto Leonardo,
sì.
Però quello che hanno fatto Francesco e Galeazzo, cioè il fratello Galeazzo e il padre Francesco, ma forse non è così conosciuto. Divido questi 50 anni in alcuni quadri, in alcuni momenti in cui racconto tutto quello che è accaduto, dalla presa del potere da parte di Francesco, che non era un nobile ma era un soldato in realtà, quindi gli Sforza, a differenza dei Visconti, non avevano una allure nobiliare, poi lo sono diventati ovviamente, e poi tutto quello che è accaduto con il figlio Galeazzo, un po' mezzo matto, dissoluto, diciamo, e Ludovico, l'incarnatore proprio del politico vero e puro, con intrighi, cose strane, la politica vera e propria, però anche la grandezza, perché la politica usata anche per, non solo per, a fini personali, per la propria, per il proprio potere, ma anche per far diventare grande il ducato. E una situazione molto particolare per cui Ludovico si è sposato con una ragazzina, perché Beatrice d'Este aveva 15 anni, aveva 25-30 anni in meno di lui, ma di cui era follemente innamorato, quindi un matrimonio combinato, che poi è diventato una storia d'amore talmente grande che quando Beatrice è morta a 22 anni, Ludovico ha perso completamente la testa, tanto fondamentalmente da perdere il suo dominio.
Eh sì, insomma, cioè, quindi appassionante come una grande serie TV è proprio questo il gioco, però in forma di spettacolo che il pubblico, insomma, ha amato fin dal primo momento. Quindi intanto congratulazioni per l'anniversario decennale, ricordiamo che l'appuntamento è ovviamente al Castello Sforzesco domani. Sbrigatevi a prenotare, perché non so se è già tutto esaurito.
Non è tutto esaurito, però devo dire che hanno comprato moltissimi biglietti, ce ne sono ancora, ma sbrigatevi perché
allora,
insomma, ci sono 1500 posti disponibili, insomma, ma molti sono già andati via.
Benissimo, allora noi ringraziamo Davide Verrazzani, come sempre in bocca al lupo per il ritorno in scena.
Grazie.
The Game of Sforza domani all'Estate al Castello. Ci abbiamo scherzato un pochino su, ma insomma, ma nemmeno tanto, perché poi la vita di Milano.
Anche, dai.
Che cosa?
Si poteva anche esagerare, dai.
Avremmo potuto esagerare. Siamo stati garbati. Allora, a risentirci, a presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, Ila.
A grazie. Presto.
Fields of fire that pass the train. The sky is victorious, but here comes the rain. Friday is taking me home again, and I've nothing but you on my mind. The grass is greener without the pain. I think that I'm changing, but I'm just the same. My son is a nothing but you on my mind. Sometimes I feel like I'm glad to be free. Sometimes I still want your arms around me. Sometimes I'm glad to have left you behind. The crazy English summer's put you back on my mind. Life's a riot, lover and friend. Pity day that has to end. Friday, come speed me home again. I've nothing but you on my mind. Sometimes I feel like I'm fine on my own. 50,000 miles from home. Sometimes I'm weak and the past is my guide. Summer returns, she back on my mind. Back on my mind.
salutare Chiara e Olivia. Noi avevamo in programma di collegarci con il carcere di Volterra per scoprire il nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza, che debutterà il prossimo 25 di luglio con Armando Punzo, Leone d'Oro alla carriera, la Biennale di Venezia, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, vincitore di vari premi UBU, insomma. Lui fa teatro in carcere a Volterra da molto tempo, proprio perché dobbiamo chiamare in carcere, talvolta abbiamo dei problemi di linee telefoniche. Allora riproveremo alle 11.15 e anticipiamo invece un servizio che, guarda caso, dopo aver parlato di Game of Sforza, ci riporta a Milano con un titolo che in questo momento... vi diciamo così, insomma, cioè, acquista un significato particolare. Milano, città che sale, racconta di nuovo la storia della città di Milano a episodi dagli anni 40 ad oggi. È in realtà una mostra veramente molto interessante. È ospitata alla Sala delle Colonne, alla Fabbrica del Vapore, ed è a cura della casa editrice Scalpendi. Il primo episodio ha preso il via, perché è una mostra episodi, qualche giorno fa, ed è dedicato a Elio Vittorini. Sentiamo allora il servizio di Tiziana Ricci, perché, appunto, come ripeto, la mostra è davvero veramente interessante.
Città che sale, un titolo un po' imbarazzante alla luce dei recenti eventi di cronaca giudiziaria, ma tant'è. È un titolo che è stato pensato in tempi non sospetti, molto tempo prima. È una mostra a episodi dedicata a celebrare lo spirito e la vitalità della città di Milano, che rende omaggio nel corso dei decenni alle menti brillanti, alle realtà sociali che si sono intrecciate e hanno plasmato una visione progettuale di respiro internazionale. La mostra svela come la città si sia costruita e sviluppata non solo sul piano intellettuale e artistico, ma anche su quello imprenditoriale e culturale. Si comincia con la mostra dedicata a Elio Vittorini, poi sarà la volta di Giovanni Testori, Albert Steiner e altri, per arrivare anche a Paolo Rosa, grandissimo artista che abbiamo molto amato, scomparso prematuramente, a Luisa Spinatelli, eccetera. Un progetto ideato da Scalpendi e Fabio Vittucci è uno degli ideatori.
È un meccanismo che dà la possibilità di proporre contenuti complessi a gente comune senza alcun problema. A questo punto abbiamo pensato di fare questo nesto in questo mondo delle esposizioni e creare questo format a episodi, quindi non una mostra da 7 mesi, ma una stagione composta da 7 episodi.
Cioè, praticamente raccontate la città attraverso,
esatto,
attraverso
7 episodi,
personaggi e situazioni.
Sì, in questo caso, essendo una prima stagione, si comincia a inquadrare, quindi si farà un escurso su quello che sono i vari ambiti in cui in questa città si sono create intelligenze e culture. A partire dalla letteratura, quindi Vittorini. Per passare al teatro con Giovanni Testori, una mostra che sarà molto bella, proprio legata alla Rialda. Ogni episodio comunque si lega uno all'altro perché c'è un nesso narrativo tra di loro, perché sennò non ha senso una mostra episodi in questo caso. Poi si passerà a Albert Steiner, con tutto l'ambito della grafica, del design, tutto quello che conosciamo visivamente,
certo,
tra l'altro, di Albert Steiner, per poi andare al laboratorio di comunicazione militante, quel momento in cui dall'Accademia di Brera 4 artisti si distaccano per fondare questo movimento e occupare la chiesa di San Carpoforo, e da lì creare performance artistiche con anche un aspetto politico interno e nuovo rispetto a quello che era tradizionale.
Ho visto anche curato dalla nostra Angela Madesani.
Esatto, curato da Angela Madesani. Sì. Tra l'altro, proprio in quel momento, 1976, poco prima dell'arrivo della televisione a colori, perché fino allora era in bianco e nero, e in quel momento artisti di grandissimo livello, come per esempio Paolo Rosa, acquisiscono subito questa potenzialità di questo nuovo mezzo tecnologico. Pensate, non per noi oggi è normale, ma all'epoca
camera astratta è stata veramente un'innovazione grandiosa.
Assolutamente. E sì. Lì nasce ovviamente da questo mondo che si crea, certo, si genera, tra l'altro in una città che permette tranquillamente di poter fare questo. Questa è un'altra caratteristica della città di Milano che poi si potrà dire. Dopodiché si passa ovviamente a un focus sulla Milano degli anni Ottanta, quella famosa Milano da bere che tutti citiamo, ma che poi non era solo la Milano da bere, perché c'era, che ne so, la fondazione del periodico Alfabeta, dove c'erano Umberto Eco, Antonio Porta, Maria Corti, Neonetti, insomma tutta una serie di grandi figure di intellettuali.
Diciamo, è stato un periodo molto effervescente.
Effervescente, e anche la cosa bella, perché poi ricordiamo tutti, per chi ci è passato anagraficamente,
sì,
le famose bande giovanili, eccetera, c'era questa capacità di essere, di poter essere diversi senza alcuna difficoltà, manifestare la propria volontà di essere.
Sì, no? C'era la, esatto, c'era la sensazione di partecipare, di contare,
sì, senza,
di poter esprimere le proprie opinioni,
senza, sì,
certo.
Anche i vari, per esempio, le varie occupazioni dei centri sociali, le bande giovanili, ma comunque avevamo una città dove c'era appunto la fondazione di Alfabeta e dall'altra parte c'era anche il virus, per esempio, eccetera, il virus, quindi avevamo proprio, il Vidicon, l'occupazione del Vidicon, un bellissimo momento, sì, di occupazione giovanile e anche cultura giovanile di quel momento.
Questo, diciamo, primo episodio è dedicato a Elio, sì, Vittorini, dicevamo,
sì,
no?
Esatto.
Fino al 3 di agosto si può vedere lì in Sala delle,
sì,
Colonne, dove,
esatto,
verranno ospitati questi episodi. E questo, sì, questa prima mostra l'ha curata lei, Fabio Vittucci.
Sì, in questo caso sì. Sì, ci sono due curatele,
sì,
nella composizione del format. Quella, diciamo, una curatela generale, che è una tela di scrittura, ovviamente, che definisce il tema, poi ne scompone gli episodi, e dopodiché ogni episodio ovviamente ha un suo regista che è attinente al tema che viene esposto. Guardi, un po' per buttarla giù, insomma, un po' in un modo facile da capire, un po' come Harry Potter. Noi abbiamo la scrittrice che scrive sette libri e poi ne hanno fatto la versione cinematografica. Ecco, lì la versione cinematografica non ha un unico regista. Diciamo che ogni libro ha un regista diverso, a coppie di libri, perché ovviamente la corrispondenza tra il regista e il contenuto non può essere lo stesso per tutti e sette i volumi. Ecco, questa è un po' la logica. Quindi ogni tema viene trattato. In questo caso sì, capita anche comunque il primo, e io curo il primo e l'ultimo, per l'esattezza.
Sì.
E quindi niente, quindi
allora adesso Vittorini si può vedere fino, dicevo, al 3 di agosto.
Fino al 3 di agosto, sì, perché ogni episodio dura 21 giorni.
Ha raccontato tutta la sua vicenda.
È un po' appunto come le famose puntate del Joyce, dell'Ulisse di Joyce, ecco, una al mese.
Ci vuol dire qualcosa su Vittorini?
Ma sì, Vittorini rappresenta appunto questo incontro felice, si può dire, o comunque vitale, tra un intellettuale scrittore che da Siracusa si muove verso altri luoghi, passa ovviamente anche del tempo, si instanzia anche a Firenze, ma l'incontro con Milano è un
lo affascina.
Proprio lui trova se stesso in questa città, cioè paradossalmente questa città gli apre un po' la possibilità di progettare, perché una parola chiave nella vita di Vittorini è progettare. Infatti il testo più bello che sia stato scritto su di lui, che è da Italo Calvino, si intitola appunto Progettazione e letteratura, e lui qui scopre in questa città la possibilità appunto di sperimentare, proporre, ma non solo sperimentare, proporre, ma anche realizzare. Questa è l'altra cosa, quindi è una città che dà la possibilità di essere liberi di pensare, liberi di sperimentare, liberi anche di fare. E questa effervescenza nasce anche dagli incontri felici che lui ha avuto in tutta la sua carriera. Uno di quelli emblematici è il rapporto con Albert Steiner, appunto, dove se non ci fosse stato questo incontro, uno degli episodi più belli che ci siano nell'editoria, cioè il Politecnico, questo periodico generato appunto da Elio Vittorini come pensiero, ma poi Albert Steiner ne ha dato il corpo, la carne, attraverso la sua grafica, proprio subito dopo la liberazione, quindi in un momento in cui la città era semidistrutta o comunque era da ricostruire, questo,
sì,
ecco, è la capacità di questa città di reagire al disastro, alla distruzione, quindi creando immediatamente un qualche cosa di estremamente vivo e estremamente efficace. Dopodiché lui ha continuato ovviamente a fare sia la sua attività di scrittore, abitava ovviamente sulla Darsena, e sia ovviamente la sua attività di direttore editoriale insieme a Italo Calvino, ma insieme a Cesare Pavese prima, e con questa capacità di lavorare soprattutto sul futuro, sui nuovi scrittori. Per esempio la collana dei gettoni è un esempio, un episodio emblematico, una collana meravigliosa che poteva nascere solo in queste condizioni.
Questo primo episodio è la Sala delle Colonne fino al 3 di agosto, e poi sarà la volta di Testori,
Giovanni,
giusto?
Testori. Giovanni Testori. Esatto, con questo meraviglioso episodio sulla Rialda, questo spettacolo censurato. In realtà sono i Segreti di Milano, sono i 5 volumi dei Segreti di Milano che Giovanni Testori editò tra il 58 e il 61, e dopo all'interno del quale c'era questo spettacolo teatrale della Rialda, uno spettacolo censurato.
Ma ne parleremo di questo, ne parleremo.
Esatto.
Allora, abbiamo parlato, anzi ne ha parlato Tiziana Ricci con il suo ospite a Milano Città, di Milano Città che Sale, che racconta la storia della città a episodi dagli anni 40 ad oggi. La mostra è ospitata alla Sala delle Colonne alla Fabbrica del Vapore ed è a cura della casa editrice Scalpendi. Il primo episodio ha preso il via da qualche giorno ed è dedicato ad Elio Vittorini. Parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle 11.30, come vi accennavamo, prima assoluta dal prossimo 25 al 28 luglio nella Fortezza Medici, a casa di reclusione di Volterra, del nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza, pluripremiata compagnia che da decenni realizza straordinari esiti artistici con il suo percorso sulla scena, guidata da Armando Punzo. Insomma, io lo ricordo, l'ho detto anche prima, tanti riconoscimenti per questo artista che insomma ha dedicato buona parte della sua vita, della sua carriera a questo lavoro. Leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha vinto il premio UBU e tanti altri riconoscimenti. Il nuovo spettacolo Cenerentola, l'arte, la scienza e la conoscenza è il titolo di questo, di questa nuova avventura, di questo nuovo progetto. Armando Punzo è collegato con noi da Volterra, ringraziamo come sempre la struttura che ci consente di fare questa intervista e soprattutto Armando Punzo che ci concede il suo tempo. Buongiorno Armando, bentornato. Armando, buongiorno.
Pronto?
Pronto Armando, sentiamo un grande rumore di fondo, forse sei in
via. Non lo so, io sono dentro la solita stanza di sempre, chiuso e non lo so, il fondo non...
No, hai il viva voce? No.
No, no.
No, adesso va meglio, adesso va meglio, ecco, sentiamo bene. Buongiorno, bentornato.
Eccomi, buongiorno.
Grazie. Allora, Cenerentola, dicevamo, l'arte, la scienza e la conoscenza, il titolo del nuovo progetto. Partirei da Ernst Bloch, che so che è un riferimento importante per questo lavoro.
Sì, ma guarda, la domanda credo che sia da farsi se è ancora possibile immaginarsi mondi, un mondo diverso, è ancora possibile immaginare qualcosa. Oppure abbiamo capito tutto, oppure siamo arresi alla realtà, al mondo in cui viviamo in questo momento. Questa credo che sia la domanda che c'è dietro questa Cenerentola, dove Cenerentola è per noi diventata la madrina degli utopisti, cioè delle persone che storicamente prova a veramente porsi domande che normalmente le persone non si pongono. Quindi Bloch è uno dei nostri compagni di strada che nel suo libro Il principio speranza, per 1600 pagine, prova disperatamente a dimostrarci che noi siamo degli esseri utopisti, non distopici, proprio utopistici. Utopici, proprio, che lavorano e pensano in termini proprio di utopia, di sogni. Chiaramente lui fa una distinzione, non insomma dove vado in vacanza, che è anche un sogno, che è un sogno ad occhi aperti, ma che mondo, come poter stare insieme agli altri, cosa, quindi un continuo lavorio, ecco.
Allora, fra poco lo spettacolo debutta, siete nelle fasi finali, credo, della preparazione dell'allestimento. Su questo punto hai lavorato nel modo in cui ci hai raccontato tante volte, immagino, con coloro che andranno in scena, quindi condividendo con loro tanto, no, anche di questo pensiero che ci hai appena sintetizzato.
Attori della compagnia Fortezza, avevo più tutti i collaboratori, insomma siamo, sì, e questo lavoro nasce nel carcere di Volterra, nasce in una cella ancora di 3 metri per 10 e questi ragionamenti ci accompagnano da un po' di anni, cioè come dire, credo che la compagnia Fortezza sia la dimostrazione di un'utopia concreta, realizzata, non quindi un sogno, perché quando si usa la parola sogno insomma è sempre pericoloso, anche per chi ci ascolta, cioè qualcosa di non concreto, di vacuo così, che si possa perdere nell'aria, di irrealizzabile, invece no, siamo la dimostrazione di tutto questo.
Allora, guardando alcune immagini che avete condiviso di questo nuovo lavoro, noto come sempre una grande immaginifica progettazione anche di ciò che si vedrà in scena negli spazi dove poi lo spettacolo si farà. Vogliamo dare qualche riferimento visuale, estetico, provare a raccontarlo?
Sì, la Cenerentola andrebbe riletta come questa figura, questa ragazzina che vabbè, è obbligata lì alla cenere, cioè non può ambire ad andare al palazzo. Chiaramente il palazzo non è che ci interessa, il palazzo inteso è il matrimonio, vuol dire di questa cosa, cioè non è questo, lei simbolicamente veramente rappresenta quest'utopia che si può realizzare e per far questo abbiamo ambientato in quello che è il periodo secondo me più proficuo culturalmente del secolo passato, quello che delle avanguardie, cioè dove lì in quel momento storico, ce ne sono stati altri nella storia, ma in quel momento nel mondo dell'arte in tutti i livelli, sicuramente in Europa, ma anche proprio a livello mondiale,
Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Armando Punzo, che è veramente un po' complicato. Pronto? Ecco.
Non so perché io sono fermo.
No, e temo che sia la linea telefonica del carcere, però al di là di quello, a livello mondiale stavi dicendo, è così?
No, no, semplicemente le avanguardie sono l'avanguardia storica è il momento dove gli artisti hanno provato a uscire fuori dal quadro, cioè uscire fuori dagli schemi in tutti i settori, in tutti i linguaggi, ma che poi questo si corrispondeva anche nel mondo della scienza, quindi non soltanto nel mondo umanistico, proprio ci sono state fatte scoperte straordinarie in quei momenti. E quindi noi abbiamo ambientato questo lavoro, questa nostra Cenerentola, in quel momento storico.
Allora, come sempre, insomma, un lavoro che presenta grandissimo interesse non solo per il pubblico che fedelmente segue da molto tempo il lavoro della Compagnia della Fortezza, ma insomma per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che tra l'altro sono in molti a seguire il lavoro di Armando Punzo e della Compagnia della Fortezza da anni, anche quando riesce a spostarsi in altri luoghi. Intanto ovviamente buon debutto, un abbraccio a tutti.
Posso dire una cosa, che lo spettacolo sarà possibile vederlo quest'anno anche fuori dal carcere, perché volesse, cioè il 1° agosto al Teatro Perseo Flacco, e dove mostriamo anche ancora un altro lavoro, Fame, con Paul Cochan, che è un attore della compagnia che adesso ha finito la sua pena, e presentiamo questo lavoro sia all'interno del carcere, anche quello il 29 luglio all'esterno del carcere con Paul Cochan, questo attore straordinario, storico della Compagnia della Fortezza.
Benissimo, giusto dirlo. Grazie davvero ad Armando Punzo e buon lavoro a tutti voi. A risentirci, a presto.
Grazie.
E allora siamo riusciti, e ci tenevamo insomma Chiara e Olivia, a raccontare questa nuova esperienza della Compagnia della Fortezza al carcere di Volterra, lo ricordo, dal 25, poi come diceva Armando Punzo, il 1° di agosto sarà anche al Teatro Flacco e quindi fuori dal carcere, perché per vedere lo spettacolo alla Compagnia della Fortezza andate sul sito della compagnia e trovate tutta la procedura con la quale si può entrare in carcere per vedere lo spettacolo. Mi dicevi, Chiara, che tu hai avuto, un minuto e mezzo, avevi avuto un'esperienza in carcere ai tempi del liceo?
Sì, esatto, al 4° anno per il percorso di alternanza scuola-lavoro. La mia classe e un'altra è entrata in carcere, nel carcere di Brucoli, in provincia di Augusta, che è vicino Siracusa, e abbiamo conosciuto i detenuti, diverse decine, noi eravamo due studenti per ogni detenuto, e con loro abbiamo avuto diversi incontri, abbiamo parlato, e alla fine ne è nato un libro da questa nostra esperienza. Si chiama Righe oltre le grate, fine penna mai, col gioco di parole tra fine pena e fine penna mai. E sì, devo dire, è stata un'esperienza unica e irripetibile, perché riscrive il modo con cui pensi ai detenuti. Cioè, il detenuto con cui io ho collaborato, che è Salvatore, che era conosciuto come il poeta, perché era quello che scriveva dentro il carcere, scriveva le poesie, che poi l'anno dopo, due anni dopo, si è diplomato con 100, e sì, nella mia testa è Salvatore ed è una persona, diciamo, smetteva di essere il detenuto e diventava il poeta, appunto. Quindi veramente un'esperienza che mi ha cambiato, sì.
Grazie davvero, Chiara, per questa testimonianza. Intanto Nicola scrive che esagero col maestrinismo quando vi ho ripreso su Sforza e Visconti. Anch'io non conosco tutto e tutti e tutte e tutto, e tantomeno voi alla vostra età. Allora ragazze, vi ho ferite?
Moltissimo. No. Io allora personalmente sono rimasta offesa, però.
Lo so, ti vedo che sei provata, però grazie Nicola per avermi ripresa. E invece Claudio ci dà un'altra informazione importante, cioè che i fulmini dei temporali disturbano le comunicazioni via etere, quindi forse il problema era nostro e non della linea del carcere di Volterra, mi scuso. Purtroppo va così, però diciamo che prima c'era il problema che non stavano rispondendo al telefono, che è una cosa che non c'entra con i temporali, ma questo lascia un po' il tempo che trova. Ci siamo riuscite. Adesso c'è un'altra puntata della nostra trasmissione che vi ripropone gli eventi di All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare che si è tenuta a giugno, quindi restate all'ascolto tutti i giorni alle 11:30 e poi la domenica alle 14:30. Noi ci rivediamo domani, se non siete troppo offese.
No, no, saremo qui domani mattina alle 10.
Faremo del nostro meglio.
Ciao, a presto. Ciao,
ciao, ciao. A domani. Ciao.